Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Zai Time. La prima trasmissione partecipata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole superiori di tutta Italia. Do il buon pomeriggio alla mia compagna di viaggio Francesca Barbato, ben trovata.
Ciao Chiara, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto. Hai detto bene, la prima partecipata, ecco, vedete, così almeno potete vedere che le papere le fanno anche i professionisti. La prima trasmissione partecipata non solo dai ragazzi delle superiori ma anche dalle primarie, e qui ne abbiamo veramente tantissimi che sono qui in studio con noi pronti a parlare. Abbiamo rotto noi il ghiaccio e adesso tra un po' li andiamo tutti a conoscere.
Siamo in compagnia della quinta C della Gian Turco, Istituto Comprensivo Visconti. Salutiamo innanzitutto la maestra Fiorella Nicolini, a cui poi se vorrà ruberemo qualche battuta, perché è veramente una di quelle maestre che avrebbero da parlare e da raccontare per ore, perché rivoluziona un po' la scuola, lo fa con un metodo anche... No, lei non vuole che si parli di lei, ma invece noi lo vogliamo fare, perché veramente rivoluziona la scuola nel modo migliore che c'è, portando i bambini e le bambine in giro per Roma, facendo fare anche una scuola pratica, una scuola della vita, insomma, poi ce lo faremo raccontare. Ma andiamo a salutare i protagonisti di questa puntata. E allora, al mio fianco qui abbiamo Roberto, il caporedattore. Robby, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Roberto e oggi voglio parlare delle tradizioni dei paesi insieme ad alcuni miei compagni. Io parlerò dell'Argentina, una delle mie nazioni preferite.
Sì, hai già anticipato il tema del primo blocco, ma prima andiamo a salutare anche tutti quanti gli altri. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Giuseppe e vi parlerò del Brasile, della sua cultura, degli alimenti, delle origini e dei paesi confinanti.
Benissimo, e passiamo con il prossimo ospite della giornata.
Ciao, sono Luca e benvenuti. Oggi parlerò della nostra radio della Cina e qui parlerò delle tradizioni.
E attenzione, anche una voce femminile, la voce della nostra Bianca.
Buon pomeriggio, io sono Bianca e oggi vi parlerò dell'India. Parlerò della sua religione, della popolazione, della sua festa e della sua bellezza, il Taj Mahal.
Per ultimo, ma non ovviamente per importanza, il nostro...
Elia, buongiorno, io oggi parlerò dell'Indonesia ed è una tradizione molto particolare.
Ragazzi, ma che emozione è essere in radio? È la prima volta, immagino, che siete in radio. Allora facciamo un po' in giro. Siete emozionati, siete preoccupati, divertiti? Qual è l'emozione che state provando, Elia?
Sono molto emozionato, ho anche un po' d'ansia.
No, un po' di ansia, è vero, perché allora ovviamente chi è all'ascolto non può vedere i nostri bambini, ma Elia ha un movimento un po' perpetuo, no? Ma ci sta, lo sai che anch'io sono emozionata nonostante, no? Sono anni che comunque facciamo radio, ci sta. Sentiamo invece Bianca cosa ne pensa.
Io sono super emozionata perché era la mia prima volta e ho anche un sacco di ansia.
No, lasciamo stare l'ansia da una parte, è già il secondo anno che facciamo questo progetto di giornalismo e media literacy con bambini e bambine della primaria dell'Istituto Comprensivo Visconti, anche con voi alla seconda annualità. Insomma, abbiamo parlato di tantissimi argomenti l'altro anno, incentrandoci più sul giornalismo scritto, quest'anno sul giornalismo radiofonico. Luca, quale parte ti è piaciuta di più? Sarai un giornalista di carta stampata o un giornalista radiofonico? Radiofonico.
Sparane una, dai.
No, non ti abbiamo sentito. Voce, Luchino.
Giornalista radiofonico.
Allora dobbiamo tirare fuori la voce, con questo giornalismo radiofonico. Va bene, vogliamo iniziare, Francesca, con la tematica su cui si sono preparati i ragazzi, partendo dal caporedattore. Robby, dicevamo tradizioni dal mondo. Il tuo paese è l'Argentina, il paese che hai scelto di raccontarci. Di quali tradizioni in particolare ci parli?
Del ballo del tango. Il tango è il ballo delle due città che si affacciano sul Rio della Plata, Buenos Aires e Montevideo. La sua musica triste e passionale nasce da melodie e si sviluppa intorno al 1880 nei quartieri dei migranti di Buenos Aires. Era un ballo coraggioso per l'epoca, era ricco di illusioni erotiche che ha rappresentato lo sfogo delle frustrazioni per i disagiati e disperati dei bassi fondi della città.
Vai, ancora un altro pezzettino, Robby?
Adesso vi volevo parlare un po' della collocazione geografica dell'Argentina.
Sì.
L'Argentina è un paese del Sud America che confina con il Cile a ovest, a nord con il Brasile e il Paraguay alla Bolivia e l'Uruguay a est. Contiene 23 regioni. La capitale dell'Argentina è Buenos Aires, una città molto grande che contiene oltre 3 milioni di abitanti.
Eh beh, un paese bello grande, ti piacerebbe visitarlo un giorno? Magari ci sei già stato, chi lo sa.
Non ci sono mai stato e ci vorrei tanto andare, perché da quello che ho letto mi affascina molto.
Eh beh sì, è un paese molto affascinante. Ci hai raccontato una delle tradizioni più belle sicuramente, che è il tango, il tipico ballo, no, caratteristico del, sì, dell'Argentina.
Sì.
Vogliamo passare la palla al tuo compagno di classe, il nostro Giuseppe. Ha scelto di parlare di un paese vicino all'Argentina, sono, no, i due paesi più grandi del Sud America. Non vorrei fare gaffe, ma penso di andare abbastanza sul sicuro nel dire questa cosa. Giuseppe, il Brasile e le sue tradizioni.
Il Brasile è il paese più grande del Sud America e il quinto paese più grande del mondo. Il Brasile è sinonimo di ritmi vivaci di samba, carnevale colorato, lunghe distese di spiagge sabbiose e uno dei centri di calcio più popolati. Immergersi in paesaggi irreali, fauna incredibile e cultura unica. La capitale è Brasilia. La città più grande è San Paolo, con i suoi 13 milioni di abitanti. La città più conosciuta è Rio de Janeiro, con le spiagge di Copacabana e Ipanema, il Cristo Redentore e il Pão de Açúcar. La religione più praticata è il cristianesimo. Il Brasile era abitato da popolazioni indigene dedicate all'agricoltura. Nel 1500 il Brasile fu scoperto dal navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral. Fu colonizzato dai portoghesi negli anni 30 del XVI secolo d.C. e divenne un paese indipendente il 7 settembre 1822. Adesso vi parlerò della collocazione geografica del Brasile. I paesi confinanti del Brasile sono a nord la Guyana francese, il Suriname, la Colombia e il Venezuela, a ovest il Perù e la Bolivia e a sud l'Argentina, l'Uruguay e il Paraguay. In Brasile il cibo è ottimo. Fra le specialità salate ci sono i pão de queijo, la feijoada, le coxinhas, strogonofe e batata paglia, salpicão, feijão tropeiro, moqueca capixaba, acarajé, vatapá, pastel, la manioca, la tapioca, la esfiha e il churrasco.
Oh, scusa, fermo un attimo, ma come fai a parlare così bene?
C'è una sorpresa.
So parlare portoghese.
No, vabbè, fermi tutti. Ma come si parla? E perché?
C'è un motivo. Mia tata è brasiliana.
Ah, vedi, ti ha insegnato lei, quindi ti cucina anche qualcuno di questi piatti?
Sì.
Buoni, eh?
Molto. Ma ce lo fai un saluto in portoghese? Un buon pomeriggio a tutti, un saluto da parte di Giuseppe e buon proseguimento, buon ascolto. Vai.
Posso dire le specialità dolci?
Vai.
Bravissimo, questa lasciamo. È la tecnica radiofonica più adatta.
Mi è piaciuto, vai con
tra
i dolci.
Tra le specialità dolci ci sono i brigadeiro, il beijinho, il pavé e il dolce di leche. Adesso lascio la parola alla mia compagna Bianca.
Beh, dopo questa, cioè, veramente
l'ha anche lanciata,
devi,
capito?
Perlomeno parlare in indiano, Bianca. Sei pronta?
No,
stiamo
tranquilla.
Scherzando. Il tuo paese però è l'India.
Sì. L'India si trova in Asia e si pratica l'induismo, che è praticato da oltre l'80% della popolazione indiana e si distingue da gran parte delle altre religioni per non avere un unico fondatore. La popolazione è molto numerosa e poco fa ha superato la Cina a causa della politica, ma ora l'India ha più di 1 miliardo di abitanti. Ora vi parlerò della festa del Diwali, che è la festa più grande e più importante dell'anno in India. In questa festa si usano lampade di argilla che gli indiani mettono fuori le loro case. Poi c'è il Taj Mahal e è una delle 7 meraviglie del mondo. L'edificio fu costruito per l'amata moglie dell'imperatore, che però poco dopo morì. Il Taj Mahal è anche un mausoleo. È conosciuto da tante persone per la sua inconfondibile bellezza.
Ma io sono sbalordita, ragazzi. Bravi, bravissimi. Quanti anni avete? Ce lo ricordate per chi fosse all'ascolto?
10.
10 anni, va bene. Siete già giornalisti provetti, complimenti.
Esatto.
Il nostro Elia invece ci parla dell'Indonesia. Innanzitutto sono curiosa del perché hai scelto l'Indonesia.
Allora, perché mia madre è stata in Indonesia e me ne parla sempre bene. Poi a volte cucina pure cibo indonesiano ed è buonissimo.
Buono.
Vedi che c'è praticamente un viaggio stiamo facendo grazie ai nostri bambini nelle cucine mondiali. mondiali. Quindi adesso noi, finita la diretta ovviamente, andiamo subito a mangiare qualcosina, perché ci avete fatto venire fame. Comunque, torniamo quindi all'Indonesia.
Si sono accesi gli occhietti.
È vero. Tutti
Indonesia,
che vogliono
Indonesia.
Mangiare.
Luchino, non si può parlare. Oh, ci parli al microfono, non si parla. Che dobbiamo fare? Ci vuoi dire qualcosa al microfono?
Negozio coreano qui vicino.
Ah, vedi? Allora poi ci andiamo a rifornire anche, eh? Elia, dicevamo Indonesia.
Per chi non lo sapesse, l'Indonesia è un paese del sud-est dell'Asia, formato da isole vulcaniche. È un paese molto popolato, con più di 2 milioni di abitanti. La capitale è Jakarta e la religione è musulmana. Quando l'ho scoperto io sono rimasta sorpresa, credevo fosse buddista.
Effettivamente uno pensa, sai, all'Asia e associa subito il buddismo. Invece è giusto ricordare tutte le religioni che sono presenti nei vari continenti.
Ora parlerò di una tradizione molto molto particolare, la danza Debus. Una tradizione nata nella provincia di Banten. In questa danza i jawara, che sono coloro che si esibiscono, si tagliano parti del corpo con chiodi o lame.
Sì. Come?
Una tradizione un po' violenta,
sì,
però Elia.
La evitiamo questa, evitiamo di farla, insomma, la raccontiamo, ci limitiamo a raccontarla, sei d'accordo?
Si pensa che questa tradizione sia nata nel XVI secolo, quando regnava il sultano Maulana Hasanuddin. Credo di averlo pronunciato bene.
Perfettamente,
so.
Comunque sì, il trucco è quello, no? Di dirlo.
Di andarlo in scioltezza, sì, come hai fatto tu, sicuro. Tanto non credo che ci sia in questo momento qualcuno parente all'ascolto, però.
Durante il colonialismo olandese. Il nome deriva forse dall'arabo Dablus, lancia di ferro con un manico tondo, probabilmente un'arma usata nella danza Debus. La cosa bella è che si fa ancora.
Ti fa ancora? No, questa non è la cosa bella, Elia. Questa è la cosa brutta.
La io cosa sono... divertente.
Ecco, beh, diciamo divertente sotto alcuni punti di vista e aspetti, dai.
Non so, forse anche per quelli che la fanno sia divertente.
Esatto, bravo.
Ragazzi, ci avete raccontato tante tradizioni bellissime. Passiamo la palla a Luca per la Cina.
Allora, la Cina è un paese molto, è molto grande e moderna, che ha una delle economie più grandi del mondo. La sua capitale è Pechino, che è molto antica. Poi dopo c'è un'altra città di nome Shanghai, più grande e la più popolata anche. Invece la parte ovest, alla parte ovest c'è il Tibet, che sta sopra 5.000 metri alto in montagna.
Meraviglia, vi piacciono le montagne?
Sì. Siete
Allora potrebbe essere una meta, Luca.
La religione più grande in Cina è la religione atea, ma la maggior parte non credono in Dio, perché nel 1998 c'è stato il comunismo in tanti paesi verso quella parte.
Tieniti bene il microfono vicino, o se no ce lo tiene la nostra Francesca. Ho visto che te lo sei preso come un vero conduttore.
La Cina è un paese che ha una popolazione grandissima. Prima era stata prima e poi dopo c'è stato un piccolo declino e l'India l'ha superato.
No, ci avete raccontato veramente, siamo pronti a partire.
Sì, no, esatto, io non saprei quale paese scegliere, anche se sono un po' ferma alla pronuncia di Giuseppe dei piatti tipici brasiliani.
Sì, anche a me
quindi...
ha convinto il Brasile, devo dire, vabbè.
Oppure l'Argentina, ma per motivi, diciamo, non geografici forse, ci andrei, quindi...
E cioè?
Per motivi calcistici.
Ah, hai capito, vai a vedere il Boca.
Sì.
Ragazzi, prima di salutarci al volissimo, io vorrei sapere che cosa volete fare da grandi. Qual è il vostro sogno nel cassetto? Poi passiamo al prossimo gruppo.
Io non lo so, vorrei fare lo scrittore. Però sono indeciso.
Indeciso tra scrittore?
Non lo so, quello che più vorrei fare è scrittore.
Giusto.
Però molto cambio sempre.
Vabbè, noi ci teniamo questo sogno nel cassetto, ci piace. Bianchina?
Io vorrei fare la stilista di moda.
Ah, fashion stylist.
Bello.
Il nostro Luca?
Non ho ancora deciso cosa fare da grande.
Bene, vabbè, e ci sta, perché insomma parliamo di bambini, quindi bene sognare, cambiare idea. Giuseppe?
Io credo di essere un po' indeciso, ma credo che forse voglio fare il calciatore.
Giusto, il calciatore della Roma?
Sì, ovviamente.
Ovviamente. Robby, il nostro caporedattore?
Io sono molto indeciso, ma spero di diventare come Giuseppe, un calciatore.
Della?
Di qualunque squadra, l'importante è che lo diventi.
Lo diciamo al microfono.
Di qualunque squadra, però l'importante è che lo divento.
Va bene, giusto. Va fatto coglio, no! Va bene.
Aspetta, che la lascio.
Ragazzi, avete scelto una canzone da ascoltare o andiamo noi? Non ce l'avete, non avete una preferenza? Luca, lo vedo con gli occhi che brillano. Ce l'hai forse una canzone?
Dici, altrimenti andiamo noi con le canzoni da vecchiette, eh?
Aspetta.
No, non si può aspettare, no, qui abbiamo detto il silenzio non esiste. Allora ci ascoltiamo alle 3 Lemonero. Restate con noi, continua la nostra puntata speciale con i bambini e le bambine della Quinta C della Gian Turco, Istituto Comprensivo Visconti.
Noi siamo gli estremi, il sentimento non c'è. Chiamavi e mi dicevi che eri pazza di me. Sei ubriaca dentro un privé, anche se non sei felice si sa.
Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Telepatia. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Era bello finché ha bussato la polis. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra.
E sulla voce di Tananai, la nostra tango scelta proprio dai ragazzi e dalle ragazze della Quinta C della Gian Turco, Istituto Comprensivo Visconti. Buon pomeriggio e ben ritrovati, questa è sempre Zai Time, la trasmissione dedicata agli studenti e alle studentesse, non solo delle scuole superiori, anche della scuola primaria. Oggi siamo in compagnia, come dicevamo, della classe della maestra Fiorella. Abbiamo fatto con voi un percorso durato 2 anni, eh? L'anno scorso abbiamo parlato di media literacy e giornalismo scritto, abbiamo pubblicato un vostro articolo articolo sulla nostra rivista Zainet. Quest'anno invece ci siamo concentrati un pochino di più su quello che è il mondo del giornalismo radiofonico, e quindi questo è il frutto del lavoro, insomma, anche un pochino di questi due anni. Noi abbiamo cambiato, Francesca, la nostra guardia, la guardia al nostro fianco, e allora andiamo a salutarli uno per uno. Diamo il buon pomeriggio al caporedattore Leone.
Ciao a tutti, noi parleremo della scienza.
Oh, parlerete della scienza, già ci hai spoilerato il vostro tema. Desi, buon pomeriggio, ben trovata.
Ciao a tutti, io sono Desi e vi parlerò di come è nata la scienza.
Questo lo vedremo poi. Continuiamo con i saluti. Luchino, buon pomeriggio. No, non Luca, hai ragione. Paolino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sono Paolo e vi parlerò delle origini delle lucertole.
Questo io non vedo l'ora di ascoltarlo, lo dico pubblicamente. Buon pomeriggio e ben trovata ad Andrea, sì.
Buongiorno a tutti, io sono Andrea e oggi sono pronto per parlare di due esperimenti da fare in casa.
Che, attenzione, potrebbero essere pericolosi, spoiler anche questo.
No, ma come? Bene, sì. Buon pomeriggio anche a Sofia.
Io sono Sofia e oggi vi parlerò dell'apparato circolatorio.
È una passione per la scienza di questo gruppo. Poi allora andremo ad approfondire. Ragazzi, prima però di cominciare con la nostra tematica andiamo anche un po' a rompere il ghiaccio, a raccontare qualcosina di voi. Siete alla fine di un percorso durato 5 anni, quello della scuola primaria. Vi state per avvicinare finalmente al mondo dei grandi, no? Al mondo anche della scuola media, la secondaria di primo grado. Vabbè, la scuola media, ci siamo capiti. Qual è la vostra emozione? Siete più contenti o più tristi finire le elementari?
Io sono contento di andare avanti per la mia vita, però sono anche un po' triste di lasciare le mie maestre indietro.
Mamma mia, quanta poesia in queste parole, no? La maturità del nostro Leone.
Io anche sono contenta perché inizio altre nuove avventure, però dall'altra parte sono triste perché mi mancheranno un po' i compagni, le maestre.
Paolino, c'è più preoccupazione o più emozione di cominciare un nuovo percorso?
Io sono molto felice di iniziare un nuovo percorso, ma triste per non rivedere più delle persone.
Vabbè, ma vedrai che, insomma, se valgono la pena, le persone si tengono per tutta la vita. La mia migliore amica, pensate, la conosco dall'asilo. Abbiamo fatto asilo, elementari, medi, liceo, poi ci siamo separate all'università, ma siamo rimaste amiche. Quindi, insomma, anche gli amici dell'elementare. Tu, Francesca, ne hai conservato qualcuno?
Sì, la mia migliore amica. Vedi? Che anche lei ho conosciuto all'elementari, come voi. Poi abbiamo fatto anche noi scuole medie e liceo. All'università ci siamo separate, ma non ci siamo separate nella vita. Quindi, ben venga anche per voi. Che ne pensi, Andrea? Anche tu sei un po' triste nel lasciare alcuni compagni o compagne di classe?
Beh, sì, a me dispiace, mi piacerebbe continuare il ciclo, però sono anche felice perché andrò alle medie e mi sentirò più responsabile.
Ah, vedi, responsabilità. Ecco, un nuovo termine che abbiamo imparato a conoscere anche insieme. Tu, Sofia?
Io sono un po' triste e felice, perché triste perché lascerò i miei compagni e forse non li rivedrò più, però vorrei restare in buon contatto. E felice perché inizio a essere un po' più grandicella e
arrivano le responsabilità, sì. Lo dico io. Non si può più giocare al parco, sì, fino a tardi, sì. Niente gelatino il pomeriggio, ma compiti.
No, vabbè, manca a far così però.
Sì.
Ragazzi, andiamo al nostro argomento. Parliamo di scienza e cominciamo con Leone, il caporedattore.
Io mi chiamo Leone e parlerò delle migliori scoperte nell'ultimo secolo. Ho scelto questo argomento perché vorrei far sapere a tutto il mondo le migliori scoperte nell'ultimo secolo. Nel 1905 furono costruiti gli aeroplani. Nello stesso anno fu inventato il primo motore fuori bordo per imbarcazioni. Nel 1909 fu creato il primo farmaco chemioterapico. Nel 1912 fu realizzata la prima nave a diesel. 2 anni dopo fu inventata la prima macchina fotografica 35 mm. Nel 1921 ci fu l'invenzione del cerotto.
Il cerotto lo mettiamo insieme agli aeroplani, dici? Effettivamente. Beh, comodo e comodo.
Nel 1927 fu costruita la prima autoradio e nel 1929 si scoprì il più importante, il DNA, e infine nel 1930 fu creato il primo elicottero.
Secondo te qual è la scoperta più importante, almeno per te, tra queste che ci hai raccontato?
Per me la scoperta più importante è il DNA.
Ah, beh, non ci abbiamo messo internet. Internet pure è stata una bella rivoluzione nel mondo delle scoperte.
Sì, però il DNA...
Delle invenzioni,
il
va.
Il DNA sta più nel tema della scienza e ha fatto scoprire agli scienziati... Molto.
È vero, anche dal punto di vista della medicina, insomma, sono stati tantissimi i risvolti di questa scoperta. Desi, tu ci parli, se non sbaglio, delle origini della scienza, giusto? Perché anche la scienza ha delle origini. Come nasce?
La nascita della scienza moderna è un fenomeno complesso che affonda le proprie radici nel Rinascimento, di cui eredita la fiducia nelle capacità conoscitive dell'uomo. L'abbandono di principi trascendenti per spiegare la realtà naturale.
Principi.
Però i principi ci piacciono comunque, Desi, no? Poi... Quindi questa è la nascita della scienza. C'è qualcos'altro che puoi dire ai nostri radioascoltatori? No, va bene così. Abbasta così, come
diciamo a
Roma.
È andata. Posso dirti, Desi, brava, hai tirato fuori la voce. Sono molto fiera, perché la nostra Desi è un po' timidina in classe. Oggi hai tirato fuori una bellissima voce, quindi complimenti. So che c'è un bello sforzo dietro, no? Perché un po' per vincere la timidezza ce ne vuole. Ma ricordati che è anche una cosa positiva e bella la timidezza. Non è una cosa che è solo negativa, come certe volte ci dice la società, no? Ci dicono le persone intorno a noi. Quindi continua a tenertela. Ogni tanto vincila, come hai fatto oggi, però conservala, che è una caratteristica bella del tuo carattere.
E poi passiamo al prossimo bambino, il nostro Paoletto, che parla di un animale molto carino per molti, ma non per la sottoscritta. Ho un po' paura.
E un po' impressione fanno, Paoli.
Oggi vi parlerò delle origini delle lucertole. Sull'isola scozzese di Skye è stato scoperto un minuscolo scheletro lungo 6 cm, 166 milioni di anni fa, e che in realtà è un fossile, uno scheletro quasi completo con una articolazione simile a quella naturale, un mix di categorie caratteristiche e ancestrali e moderne, e che rivela l'aspetto delle lucertole anche antiche. E il fossile è stato trovato nel 2016 da un team guidato dall'Università di Oxford. Gli squamati sono lo gruppo vivente che comprende lucertole e serpenti, e che hanno più di 10.000 specie. I risultati della ricerca, un progetto delle università di Varsavia, Oxford, sono stati resi noti in uno studio. I ricercatori hanno detto: sebbene sappiamo che le prime origini degli squamati risalgono a 240 milioni di anni fa nel Triassico, la mancanza di fossili ha reso difficile tracciarne l'evoluzione e l'anatomia iniziali.
Ecco Paolo, grazie per avermi ricordato l'origine degli squamati. Io continuo a dire che ne avrei fatto volentieri a meno, però servono per il nostro pianeta, quindi.
No, io ve lo racconto una disavventura che mi è successa 3 giorni fa. Paolino, senti qua, un geco mi è entrato dentro al letto, ma non sopra, no, dentro, nelle lenzuola, dentro al letto. Ho rovesciato tutto, ho aperto, ho alzato il materasso, non l'ho trovato. Quindi, non so, ieri prima di addormentarmi ci ho messo qualche minutino in più. Come devo fare, Paoli? Ci devono piacere le lucertole, i gechi, sono animali simpatici?
Sì.
Te dici di sì, Paolo, perché insomma, cioè, ecco. Tu invece ti piacciono?
Io vivevo a Bracciano e quindi
le catturavo con i bastoncini
no.
di...
No, ma povere bestie.
No, no, però poi le
liberavi?
Sì, sì.
Ah, bene.
Con i bastoncini dei fiori.
Con il fiorellino,
sì.
quindi.
Che delicatezza.
Sì. Ecco, vabbè. Leggermente, mi raccomando.
Tutti i campi.
Ok, sì. sono sempre esseri umani sì. viventi. A proposito di esseri umani viventi, non so quanti ce ne saranno ancora dopo gli esperimenti che ci suggerirà il nostro Andrea. Allora Andrea, di cosa ci parlerai quindi? Degli esperimenti Buongiorno. Fai da te. Buongiorno, esatto. buon pomeriggio. Buonasera buon pomeriggio. Pure, dai.
Buonasera. Ok, allora, oggi sono qua per parlare di due esperimenti. Inizialmente erano 10, però poi sono diventati 2 perché l'ho provati e 2 non li ho provati, quindi erano 8. Poi gli altri 6 che non ho fatto è perché non li ho provati e questi qui li ho provati e funzionano.
Meno male, sentiamo.
Questi esperimenti sporcano molto, tra parentesi.
Vai, hai fatto bene a ricordarlo.
Il primo esperimento si tratta di prendere un bicchiere con 3/4 d'acqua, mettere sopra esso della schiuma da barba e il bicchiere così si riempie. Poi metti sulla schiuma da barba del colorante e il colorante scende nell'acqua e sprofonda nella schiuma da barba. Il secondo esperimento si tratta di prendere...
Scusa, aspetta, non ho capito. Che abbiamo imparato da questo esperimento?
Mm?
Cosa succede?
Che succede? Cioè, sprofonda...
E farà un effetto di incandescenza al bicchiere.
Ah,
colorato.
Ecco. Quindi, mancava la parte...
Da non fare a casa.
No.
Poi...
Il secondo esperimento, prendere un bicchiere riempito di 3/4 di Sprite, poi aggiungere uva passa. Esso darà un effetto di ebollizione.
Ah, vedi... questo si può fare forse
sì.
Però sporca molto, ho già detto.
Così così.
Quindi anche questo.
Vabbè, perché la Sprite schizza da tutte le parti.
Sì, e fa tutte bollicine.
È molto sì. gassosa perché effettivamente come bevanda ti piace?
Sì, così così.
Così così, poi dopo l'uva passa dentro direi anche no. No,
no, no, grazie.
Che strano, chissà come mai. Va bene, abbiamo qualche altro esperimento? No, abbiamo finito?
No.
Va bene, mi piacciono, divertenti. Sofì, tu invece ci parli della, a proposito di scienza, no? Che è il tema un po' di questo blocco. Dell'apparato circolatorio, o meglio, correggiamoci, cardiocircolatorio, giusto? Vai, vai pure, raccontaci.
Ciao a tutti, io sono Sofia e vi parlo oggi dell'apparato cardiocircolatorio. Ho scelto questo argomento perché vorrei scoprire cosa c'è dentro il nostro corpo. Il cuore è un organo cavo e ha la funzione di portare il sangue in tutto il nostro corpo. Ha due arti e due ventricoli e la parte sinistra e destra sono completamente separati. Ci sono tre tipi di vasi sanguigni, l'arteria, la vena e il capillare. L'arteria ha la funzione di trasportare il sangue dal cuore alla periferia. La vena trasporta il sangue dalla periferia al cuore e ha delle valvole speciali per far trasportare il sangue in una sola direzione. E infine il capillare, che è il vaso più piccolo. L'apparato circolatorio ha anche due tipi di circolazione sanguigna, la grande e la piccola. La grande circolazione si svolge tra il cuore e le altre parti del corpo e il sangue è pieno di ossigeno e passa dal ventricolo sinistro all'aorta. Invece la piccola circolazione si svolge tra il cuore e i polmoni e il sangue è ricco di anidride carbonica.
Bene, io devo veramente fare i complimenti anche a questo secondo gruppo, perché se prima abbiamo fatto un viaggio nel mondo, ora abbiamo fatto un viaggio nel mondo della scienza, a 360 gradi, abbiamo ricordato le origini, gli animali, gli esperimenti, quindi complimenti.
Le lucertole, scusa.
No, gli squamati a
No,
parte.
No, allora li lasciamo da una parte. Avete scelto un brano da farci ascoltare? Già, effettivamente Tango l'avete scelta voi, c'è un altro brano che ci volete... Paolo, vai.
Supereroi.
Bene, un altro brano sanremese che ha avuto un grande successo. Devo dire che sono tanti i bambini che ascoltano le canzoni di Sanremo.
Giustamente sono protagonisti anche in questa canzone, quindi ce l'andiamo ad ascoltare e voi restate con noi, Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio.
Per aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te. E fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Quando siamo distanti, ogni volta che piangi piange pure il cielo. Non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò a un passo da te. E fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche mi. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. Perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
Supereroi, Mr. Rain, le voci dei bambini che l'hanno accompagnato anche a Sanremo, le voci anche dei nostri bambini dell'Istituto Comprensivo Visconti della Gian Turco, la quinta C. Siamo in compagnia del nostro terzo gruppo che ci parlerà di sport. Caterina, buon pomeriggio e bentrovata.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a Tommaso.
Buon pomeriggio.
A Ottavio.
Buon pomeriggio a tutti.
Diamo il buon pomeriggio e un saluto anche a Elena e Vittoria. Ciao ragazze.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Come siete? Emozionate, contente, un po' preoccupate, ansiate? Raccontateci un po' com'è la vostra prima esperienza in radio.
Emozionate.
Molto emozionante, un po' ansioso.
Un po' di ansia ci sta. Vabbè, è normale, non possiamo farne a meno. Parliamo con voi di sport. Ieri si è conclusa la Serie A, è stato un campionato lungo, faticoso, poi avremo modo anche di parlarne, però ha trionfato il Napoli. Ieri una mega festa, l'ennesima, per naturalmente festeggiare e celebrare il trionfo in campionato. Ce ne parlano Caterina e Tommaso, voi siete tifosi del Napoli per caso?
Allora, io Caterina sì, Tommaso invece tifoso della Roma ma sempre molto appassionato di calcio.
Vabbè Tommaso, ce la siamo cavati anche noi comunque ieri, da buoni romanisti ci siamo qualificati per l'Europa League. C'è stato così un piccolo imprevisto a Budapest, ma avremo modo di rifarci, giusto? A Dublino il prossimo anno.
Certo.
Caterina, dicevamo vittoria del Napoli nel campionato di Serie A.
Eccoci.
Sì, raccontaci un pochino com'è andata la stagione, quali sono stati i giocatori più significativi, Okay. Insomma quello che ti sei un pochino preparata. Comincia Tommaso, va bene.
Lo scudetto del Napoli. Buongiorno a tutti, sono Tommaso. Oggi insieme a Caterina parleremo della squadra che ha vinto lo scudetto quest'anno, il Napoli. Partiamo dai pali. Alex Meret si è fatto perdonare per gli errori dell'anno scorso, facendo questa bellissima stagione. Proseguiamo con i difensori. A sinistra, Mattias Oliveira, velocissimo, un ragazzo che non si è mai arreso. Lo dimostra questa stagione. Con Oliveira si alterna Mario Rui. È un giocatore non tanto veloce, però è bravo a ragionare. Al centro della difesa, Kim, il nuovo arrivato, si è ambientato benissimo, dimostrando il suo talento. Amir Rahmani, un giocatore che è stato molto importante per questo scudetto e per questa squadra. Passiamo al centrocampo, con giocatori fisici come Anguissà e tecnici come Zielinski, che hanno fatto vincere partite anche importanti. Poi c'è l'attacco, che è tra i più forti della Serie A,
Come esterno sinistro troviamo Kvyat Kvaratskhelia, soprannominato Kvaradona, per la sua bravura.
Vabbè, fermo, cioè, come hai fatto a pronunciarlo?
Io sono 9 mesi che ci provo. Svelami in
continuo. È da settembre che ci siamo ambientati, Kvyat Kvaratskhelia.
Vabbè, allora, siamo pronti per approdare al giornalismo sportivo qua. Vai, vai, prosegui pure.
Passiamo alla punta, Victor Osimhen, che quest'anno è stato il marcatore della Serie A. Non ci scordiamo però l'esterno destro, Irving Lozano, che quest'anno è cresciuto tanto, nonostante la sua insicurezza.
Ora passiamo al capitano, Giovanni Di Lorenzo, scelto dal mister Scarletti per la sua umiltà e non solo.
Bom, scusa, colpa mia, però il microfono va retto da sotto, eh. Ecco, se lo volete reggere
Giovanni
voi, se non c'è...
è un giocatore pazzesco, pericolosissimo in fase offensiva. Quest'anno ha avuto una responsabilità molto grossa, sostituendo lo storico capitano Lorenzo Insigne. Io l'amo tantissimo, come giocatore e come persona, perché so che la sua vita è Napoli. Anche le riserve hanno dato un contributo pazzesco. Parliamo di Giacomo Raspadori, il gol decisivo contro la Juve che rimarrà nella storia del Napoli. Giovanni Simeone, quest'anno ha realizzato il suo sogno, giocare in Champions. Anche da riserva in Champions ha fatto tantissimi gol, per non parlare del gol decisivo contro il Milan a Milano e contro la Roma. Tutti e due strepitosi. Parliamo del favoloso Elif Elmas, giocatore divino, amato molto anche dal nostro mister Luciano Spalletti. E infine, come non ricordare, Gianluca Gaetano. Il gol contro l'Inter ha dimostrato la sua forza.
Senti, ma come mai tu sei tifosa del Napoli? Sei romana?
In realtà no, perché mio padre è nato a Napoli, e quindi ha tutta la famiglia napoletana e quindi ci ha trasmesso questa passione. Il Napoli quest'anno non ha avuto mai punti deboli, ha fatto record su record, per esempio arrivare ai quarti di finale di Champions League. Il merito di questo scudetto è di tutti, a partire dallo staff medico fino ad arrivare allo staff dirigente. I giocatori fenomenali, Luciano Spalletti non ne parliamo, il suo 4-3-3 praticamente imbattibile. De Laurentiis ha fatto funzionare la squadra perfettamente, avendo solo punti di forza.
E
ora vi diremo di perché abbiamo scelto questo argomento. Abbiamo scelto questo argomento perché ci piace molto il calcio e inoltre il Napoli è la mia squadra del cuore. Abbiamo scelto questo argomento anche perché il Napoli non vinceva lo scudetto da 33 anni e quest'anno ha dimostrato che è una squadra unita e questa è la cosa più importante. Ora passiamo la parola a Ottavio che parla di Matteo Berrettini.
Vabbè, fate come volete, ormai conduttori ormai, provetti, sì, qua sì. C'è proprio, siete a casa vostra. Bravi, così mi piacete. Ottavio, Berrettini, quindi passiamo dal calcio al tennis.
Ciao a tutti, sono Ottavio. Oggi vi parlerò di Matteo Berrettini. Matteo Berrettini è nato a Roma nel 1996. Ha cominciato a giocare a tennis a 7 anni, diventando un grande giocatore su erba, ma anche uno dei migliori su tutte le superfici. È stato soprannominato The Hammer per la potenza dei suoi colpi. Nel gennaio del 2022 ha raggiunto la sesta posizione nella classifica mondiale, il secondo miglior posizionamento italiano dal 1976. Inoltre è stato il primo italiano ad accedere alla finale del Wimbledon. Ho scelto Matteo Berrettini perché questo deve essere un momento importante per la sua carriera. Infatti non ha partecipato agli internazionali a causa del suo infortunio agli addominali.
È vero, però comunque resta, no, uno dei campioni del tennis italiano, anche futuro perché è molto giovane. Non giovanissima invece l'atleta di cui avete scelto di parlarci, ma veramente una di quelle atlete che ha fatto la storia dello sport italiano e la storia della ginnastica, Vanessa Ferrari. Ragazze,
ciao a tutti, siamo Vittoria e Elena e oggi vi parliamo di ginnastica artistica, soprattutto di Vanessa Ferrari. Vanessa Ferrari, ginnasta a livello olimpiade, chiude la sua carriera dopo Parigi 2024. Ha annunciato sui social che con o senza la quinta olimpiade terminerà la sua carriera da atleta. Ha dichiarato:
ho deciso quindi che gestirò al meglio il lavoro e la mia preparazione per arrivare nelle migliori condizioni possibili al periodo olimpico. A quel punto, se la mia condizione e i miei esercizi potranno dare un forte contributo, sarò felice di mettermi a disposizione per puntare a grandi obiettivi. Se invece non potrò contare su prestazioni di altissimo livello, sarò io la prima a tirarmi indietro, perché vi assicuro che all'alba di 34 anni e con 4 Olimpiadi alle spalle non andrò certo a caccia di esperienze. Conosco bene le mie capacità. E come sempre continuerò ad allenarmi duramente, inseguendo un'ultima grande impresa.
Chi è Vanessa Ferrari? Vanessa Ferrari è una ginnasta italiana di 33 anni.
È nata il 10 novembre 1990 a Orzinuovi, in Brescia.
Le sue vittorie sono state molte, tra cui ai campionati mondiali di Aarhus 2006 ha vinto un oro e due bronzi.
È arrivata prima al concorso generale corpo libero, ai campionati europei di Amsterdam nel 2006.
Ha vinto la medaglia d'oro all'incontro internazionale premondiale a Sei Nazioni nel 2007.
È arrivata nel primo posto individuale ai campionati assoluti nel 2007.
È diventata campionessa nel mondo nel 2006.
Campionessa europea nel 2007.
E vice campionessa al corpo libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
Possiamo trovare Vanessa Ferrari anche sui social.
Instagram Ferrari Vani.
Facebook Vanessa Ferrari.
Oh, brava.
Abbiamo
giusto.
Scelto Vanessa Ferrari perché è una ginnasta molto brava e che comunque segue...
Vai.
Io faccio ginnastica artistica e sono molto appassionata. E lei è una ginnasta che comunque segue i suoi sogni e mi piace molto perché si concentra molto sul suo sogno.
Beh, è un idolo veramente, sì. Nello sport della ginnastica è un grandissimo esempio, è stata una grandissima atleta, lo è ancora, naturalmente si avvicina verso la fase finale della carriera. Allora, non abbiamo il video oggi perché abbiamo preferito fare solo la parte radiofonica, peccato perché vi siete persi come reggeva il microfono la nostra Caterina, da vera rapper. Perché tu dovete sapere, cari ascoltatori, che sei anche una cantante, giusto? Una rapper.
Certo.
Ma scrivi o canti e basta?
Allora, scrivo pezzi miei e a volte faccio anche delle cover su dei pezzi che mi piacciono.
E soprattutto non si tira mai indietro, esatto. No? È una di quelle che alza sempre la mano, è sempre pronta a lavorare, non si vergogna di nulla. La vedo un po' arrossire, ma noi facciamo finta di niente. Cateri, sei pronta? Ci devi rappare qualcosa, quindi puoi
allora,
scegliere.
Allora, oggi ho deciso che il giorno mi dà il rap, ma mi dà il pop... Quindi andiamo con Tango di Tananai.
Ah, ma ce lo canti?
Certo.
Allora, ce lo siamo ascoltati prima, a dir la verità, ma ce lo riascoltiamo volentieri se ce lo canti tu. Quindi ce lo andiamo a recuperare. Ok, ce l'abbiamo. E con Caterina andiamo in pausa musicale.
Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.
È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Era bello finché ha bussato la polis. Tu fammi tornare la notte che ti ho conosciuta. Così non ti ho da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio. Non sei di nessun altro, di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta con un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco. Non siamo come loro. È bello stare così davanti a te in ginocchio sotto. Più di un giorno è meglio che non rimani qui. Io tornerò lunedì. Come si salva un amore se è così distante? Finita la poesia. È un anno che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Tu fammi tornare la notte che ti ho conosciuta. Non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuno io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ti pesta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco. Noi non siamo come loro. È bello stare così davanti a te in ginocchio.
sotto la scritta il neo di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, è meglio, è meglio che non rimani qui. E tornerò lunedì, ma non è mai lunedì, mai lunedì. Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. No, non siamo come loro. È meglio, è meglio, è meglio che non rimani qui. Tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
Questa è Zytime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Tanto poi cadiamo giù nelle sabbie mobili, non usciamo mai da qui. Hai paura anche tu, insieme siamo radioattivi, ma tu pure vivi.
Ci siamo conosciuti già in un'altra vita, e ogni vita è meglio di quella prima. Ora che la fine del mondo è vicina, sopravviveremo come Hiroshima. Le parole sono armi, prendi la mira, non cercare di salvarmi, non c'è via d'uscita. Siamo l'opposto di una calamita, e se mi farà male lascia che mi uccida. I tuoi baci sono radioattivi, è un miracolo se siamo vivi. Siamo un dipinto di cicatrici che sopra la pelle sembrano graffiti. Morsi sul collo come i vampiri, denti appuntiti, freddi come stalattiti. Per il cuore non ci sono contraccettivi.
Tanto poi cadiamo giù nelle sabbie mobili, non usciamo mai da qui. Hai paura anche tu, insieme siamo radioattivi, ma ti ho pure vivi.
La nostra parte migliore è quando facciamo l'amore senza dire una parola, ma dura poco la tregua tra noi. Giusto il tempo di godere, poi finisce il mondo, ma ci salveremo insieme,
ci salveremo.
I tuoi baci sono radioattivi, è un miracolo se siamo vivi. Siamo un dipinto di cicatrici che sopra la pelle sembrano graffiti. Morsi sul collo come i vampiri.
Siete come sempre all'ascolto di Zytime, siete all'ascolto di Chiara Di Paola e Francesca Barbato, ma soprattutto delle alunne e degli alunni della classe quinta Gian Turco e C. Visconti di Roma, guidate dalla nostra maestra, ormai è diventata anche nostra, Fiorella Nicolini, che fra poco infatti ascolteremo. E avanti con il prossimo e ultimo gruppo, almeno per ora. Abbiamo parlato di mondo, di scienze, di sport e ora di cinema. E quindi facciamo prima un rapido saluto, diamo il benvenuta
alla nostra caporedattrice, sì. Lei è Eva.
Ciao a tutti, io sono Eva, ciao.
Buon pomeriggio a Filippo.
Buon pomeriggio.
E un saluto anche alla nostra Carlottina.
Ciao a tutti.
Ragazzi, parliamo di cinema, avete scelto tutti, se non sbaglio, un genere terrificante, terrificante con una R rigorosamente, che è l'horror. Io devo capire innanzitutto perché.
Noi vi consigliamo di vederlo perché può essere un film appassionante e secondo noi può piacere sia ad adulti sia a bambini, anche se fa paura.
Io no, cioè, mettiamo adulti, bambini, ma non Chiara, va bene. Si chiama Megan il film di cui sì. avete scelto di parlare. Chi vuole cominciare a raccontarci? Eva, lei ha detto la sua parte, giustamente. Filippo.
Allora, ciao a tutti, io sono Filippo e ora vi parlerò del film Megan. Il film parla di che? Di una bambina di 8 anni che rimane orfana. Sua zia Gemma... capo robotico in un'azienda di giocattoli, diventa la sua tutrice. Gemma fa interagire Katie con Megan, una bambola di grandezza naturale in grado di imparare e ascoltare. Megan inizialmente si incomincia a stare molto bene con la famiglia, ma poi tutto cambia. Il film è stato girato in Nuova Zelanda, California e New York.
Anche l'ambientazione. Bene, Carlotta.
Gli attori di questo film... sono Amy Donald, interpreta Megan, Alison Williams è Gemma, la zia della bambina, Violette McGraw è Katie, la bambina, e Arlo Green è il padre di Katie.
Bene, questo appunto è il nostro primo film horror, possiamo dire, del blocco.
Ma siete sicuri di guardare tutti i film horror?
Sì.
O avete fatto un po'...
finta.
Finta.
No. Avete letto
Carlotta
la
vedo che sghignazza. Tu hai mai visto un film horror?
Sì. Abbiamo visto il trailer. Il trailer.
Pure i film. Senti,
il
oggi sei in divisa giallo rossa per fare contente me e Francesca?
No. Sì, no, perché oggi devo andare pure a calcio.
Ah, ecco.
Avevamo sperato in un omaggio, invece esatto. Niente, va bene. Ragazze, prima di passare ai vostri compagni di gruppo, un piccolo saluto per raccontarci anche che cosa volete fare da grandi. Avete già le idee chiare? Insomma, vi avvicinate verso la fine della scuola primaria, arriveranno le medie, poi arriveranno le scuole superiori, tantissime avventure e tantissime cose ancora da fare. Le idee probabilmente cambieranno, no? Però così, avete già dei sogni nel cassetto, qualche desiderio da voler realizzare quando sarete più grandi? Eva?
Mi piacerebbe fare la biologa marina.
La biologa marina, hai capito che bella passione.
A me piacerebbe diventare un calciatore.
Un calciatore? E la nostra passiamo. Carlotta?
A me piacerebbe fare la maestra di equitazione.
Con questi occhi dolci, la nostra Carlottina maestra di equitazione. Bene, ci piacciono, in bocca al lupo naturalmente a voi per la fine della vostra avventura nella scuola primaria, per l'inizio dell'avventura nel mondo dei grandi, nella scuola secondaria, e grazie per averci raccontato naturalmente questo film che io e Francesca non ci vedremo.
Assolutamente no.
Siamo d'accordo, va bene. Oh, continuiamo a parlare di cinema e serie TV, sempre del genere horror. E diamo il buon pomeriggio, il saluto alle ultimissime del blocco del cinema in questa puntata speciale con la quinta C della Gianturco Istituto Comprensivo Visconti. E quindi abbiamo al nostro fianco, cara Francesca, Siria. Buon pomeriggio, Siria.
Buon pomeriggio, ciao.
Abbiamo Ginevra.
Buon pomeriggio.
E la nostra Susi. Buon pomeriggio, Susi, ben trovata.
Ciao.
Avete scelto di parlare di un film che io me l'ho scritta in un modo ma si legge in un altro, quindi me lo sono appuntato anche così come si legge, The Nun. Io l'ho proprio scritto The Nun, in realtà è semplicemente la suora. Da chi partiamo? Chi ci racconta un pochino di questo film? Ginevra.
Ciao, io sono Ginevra e vi parlerò del film The Nun. The Nun parla di delle suore che vivono in un monastero e vengono attaccate da una forza misteriosa e quando entrano in un tunnel per recuperare un oggetto antico.
Bene, un oggetto antico, quindi già fa un po' paura.
Solo perché è un oggetto antico, va bene.
No, sì, vedrai come va a finire questo film poi.
Siria.
Ciao a tutti, io sono Siria e ora vi parlerò del cast del film. C'è nel cast c'è Bonnie Arons e nel film lei rappresenta The Nun. Denise Farming è una suora, cioè sorella di The Nun, che la chiamano sorella.
E anche i protagonisti li abbiamo visti.
Il film è uscito il 7 settembre 2018. Si può vedere su Netflix. L'abbiamo scelto perché i film horror ci piacciono. C'è molta azione, ci sono persone speciali e perché succedono molte cose improvvise che ci spaventano.
No, posso dire, non mi sono spaventata a questo racconto.
Perché non l'hai visto. Poi dopo vai a vedere la trama e non dormi. Poi no, in redazione no. La colpa è
così,
di Susi.
Sto bene così. Vabbè, ragazze, allora, con voi anche un breve racconto personale. Siete alla fine della vostra esperienza nelle scuole elementari. Con che sentimento vi approcciate al mondo dei grandi, al mondo della scuola media? Più timore, emozione, felicità? Qual è l'emozione che avete?
Io sono... felice.
Felice, la nostra Susi è felice. Ginevra?
Io anche sono felice perché
inizia un nuovo percorso, nuova. Il nuovo. E Siria, invece tu che sensazioni hai?
Voi sono felice perché è un nuovo inizio.
Oh,
Siria, posso fare i complimenti anche a te che in classe sei come la nostra Desi, un pochino più timidina, invece hai tirato fuori la voce, mi sei molto piaciuta, coraggio, sei stata proprio brava, quindi complimenti.
Grazie.
Con la maestra Fiorella siamo agli sgoccioli, sia della nostra esperienza insieme, sono stati 2 anni insomma dedicati al giornalismo, prima scritto poi radiofonico, sia della tua esperienza personale nel mondo della scuola e della tua esperienza con la quinta C. Maestra, il tuo è un modo rivoluzionario di fare scuola.
è un modo che veramente nel suo piccolo ha cambiato e cambia la scuola primaria e la scuola italiana. Perché? Perché è una scuola che esce dalle mura, è una scuola che si rivoluziona con i progetti e con il fare per imparare.
È vero, però non è una scuola rivoluzionaria, perché non sono io la prima che ha portato un tipo di didattica diverso. Forse nella mia scuola sì, ma è un modo di fare scuola e di fare didattica che già da anni si vede in giro e che già da anni molti colleghi e molti presidi illuminati propongono, perché fare scuola in maniera diversa è più divertente. La mia regola di vita nella mia lunga carriera lavorativa è stata che io mi devo divertire a scuola. Se non mi diverto, non ci vengo. E siccome possono confermare i miei alunni, raramente sono assente, vero?
Sì.
Allora vuol dire che mi diverto. Io ho chiesto loro alcuni aggettivi che rappresentano il mio modo di fare scuola, perché Chiara mi ha tirato un colpo basso, cari ascoltatori, perché non mi aveva detto nulla.
L'ho incastrata, confermo.
Sì. E allora ho chiesto loro, ditemi un po' come faccio scuola, perché è molto difficile definirsi, è dato definirsi quando si è in prima persona sul fronte della didattica e del lavoro con i bambini, perché in primis, prima di essere insegnanti, siamo educatori. Forse non ce lo dobbiamo dimenticare. Allora loro mi hanno detto che la scuola che io ho fatto con loro, 5 anni, dal primo giorno della prima all'ultimo della quinta, dopo giovedì, che concluderemo in bellezza con un bel viaggio di istruzione a Ferrara.
Ah, che meraviglia.
Partiamo, com'è? Il tempo non ci importa, tanto siamo organizzati, vero? E quindi ho chiesto com'è la mia scuola. Allora, loro mi hanno detto che è attiva, divertente, digitale, intrigante, curiosa, libera e di corsa. Ora mi spiegate, che per favore, che vuol dire di corsa? Ma prego, Caterina.
Insegni tante cose in poco tempo.
Insegni, cioè, velocemente, facciamo tantissime cose.
Fate allora, tantissime cose, okay, è così. Vero, questo è un po', no, il segreto della tua scuola, maestra.
Sì,
perché
qualcuno potrebbe pensare però che magari se le faccio di corsa loro non imparano niente, no? In realtà non è così.
E l'abbiamo visto oggi.
E quindi oggi è stata la verifica finale di la quinta, che evidentemente ciò che abbiamo fatto è rimasto nelle loro testoline e gli sarà d'aiuto per il loro futuro prossimo, un po' più lontano. È chiaro che un modo di fare scuola, tu l'hai definito rivoluzionario, non è rivoluzionario, ma sicuramente in molte realtà scolastiche ancora è fuori dal pensiero. Ed è un modo invece di fare scuola che dà, a parte soddisfazioni, che fa essere i bambini al centro dell'azione educativa, come dicono i grandi pedagogisti, perché è così che deve essere. Le insegnanti, anzi le maestre, che è un titolo molto più bello, di insegnanti e di professori, le maestre sono dei tutor che guidano il percorso di scoperta del sapere e dell'apprendimento. È chiaro che ognuno di noi ha dei maestri a cui si rifà. Sicuramente i miei maestri, i miei alunni lo sanno perché li rinomino spesso, sono stati e sono tuttora, anche quando finirò la mia carriera, perché sono persone nei quali io mi ritrovo nel loro modo di pensare e di essere come persone. Maria Montessori, Don Lorenzo Milani, di cui abbiamo festeggiato il centenario pochi giorni fa, Loris Balaguzzi e Alberto Manzi. Dal punto di vista filosofico e pedagogico, del nostro beneamato John Dewey, più di 100 anni fa, diceva learning by doing. E questo è vero, perché noi abbiamo fatto tantissime cose e soprattutto una delle cose che connota la mia didattica è il project based learning, cioè lavorare attraverso i progetti. Se ne scelgono alcuni significativi nei quali io mi ci ritrovo, e uno di questi è stato proprio Zainet, che ha insegnato loro una modalità diversa di lavorare, di scrivere, di parlare, di pensare, di costruire i testi. Perché in fin dei conti quello che dobbiamo fare è insegnare loro leggere, scrivere e far di conto, come si diceva prima, ma lo si può fare anche in maniera così diversa, costruttiva. E poi a noi piace, a noi dico me e i miei alunni, fare scuola fuori dalla scuola. Noi spesso stiamo fuori. E poi, come mi ha ricordato qualcuno poc'anzi, cominciamo dalla fine, e cioè dall'intelligenza artificiale. Perché in questi ultimi giorni abbiamo sperimentato appena appena, tanto per dir loro che si può utilizzare, ma che devono essere sapienti, cioè devono sapere, l'intelligenza artificiale con una bella conversazione con, non con ChatGPT, con altre app, ce ne sono tante, con uno dei personaggi storici che ci siamo trovati ad incrociare quando siamo andati nei nostri viaggi di istruzione a conoscere questo luogo dove ha vissuto e abitato, al castello De Scalchi di Bracciano. Abbiamo parlato con un certo signor principe Livio De Scalchi, che ci ha descritto il suo modo di essere un po' particolare, e ce lo siamo ritrovati. Loro sono meravigliati di come la macchina rispondeva, ma questo serve a loro per lasciargli il beneficio del dubbio. Devono sempre avere davanti a loro il pensiero critico, che li fa dubitare delle loro azioni e di quello che fanno gli altri, per poi andare ad approfondire gli argomenti, scoprire, intessere nuove relazioni, lavorare in maniera diversa, costruire. Non serve imparare a memoria. Sì, la memoria va esercitata, ma va esercitata attraverso la ricerca, la sperimentazione e attraverso la costruzione delle loro competenze. Ai posteri, diceva un certo signor Manzoni, mi sembra, l'ardua sentenza, cioè tra qualche anno vedremo, vedranno loro, io no di sicuro, perché se ne vanno, tra tre giorni finisce la scuola, finisce il primo ciclo di istruzione. I posteri, coloro che verranno dopo tra qualche anno, sapranno dire se hanno costruito bene il loro sapere con le mie indicazioni da tutor educativo didattico.
Una scuola che abbatte le pareti, che esce, vive il territorio, vive di progetti, di fare e non solo di imparare, ma che veramente porta i frutti di quella scuola del saper leggere, scrivere e far di conto, di cui dicevi, perché insomma restano le competenze fondamentali per una primaria. Oggi, ragazzi, avete scritto e letto veramente come degli adulti, quindi a voi vanno ancora una volta i nostri complimenti. Complimenti e i ringraziamenti vanno soprattutto a te, maestra Fiorella.
Vorrei dire che io scriverò la valutazione sul registro, perché ogni tanto devo fare il mio mestiere di maestra, scrivere sul registro le valutazioni descrittive e non i numeri, che non servono a niente, e quindi voi mi date conferma che posso scrivere valutazioni
tutti altissimi,
per...
tutti, esatto, altissimi, tutti da parte nostra.
E allora verifica finale di fine anno, di fine ciclo, di fine
l'abbiamo
tutto.
Fatta in radio,
l'abbiamo fatta in radio, ecco, che ascolteranno tanti ascoltatori, e quindi perdonate il bisticcio di parole, e quindi sapranno confermare o meno se le valutazioni della maestra Fiorella sono adeguate al vostro livello.
Ecco, lo possiamo chiedere anche, esatto, questo ai nostri ascoltatori, la valutazione ai ragazzi e ai bambini della quinta C della Gian Turco Istituto Comprensivo Visconti. Grazie ancora a voi, grazie alla maestra, grazie a te Francesca Barbato per avermi come sempre accompagnato in questa trasmissione. L'appuntamento va domani.
Esatto, grazie a te ovviamente Chiara Di Paolo, e di nuovo un grazie di cuore a tutte le bambine e bambini che avete ascoltato, e il viaggio che abbiamo fatto nelle loro nozioni. Li aspettiamo spesso in radio, questo è un appuntamento che diamo a loro anche per il futuro. Questa era ZyTime e questa eravamo noi, e grazie all'ascolto,
ciao, a domani.
Tuo show c'è mezzo oratorio, al mio c'era mezza curva sud. Ero già uno di quelli veri prima di quella spunta blu. La coscienza da mesi interi che in giro per un put.